La Nubiana, un brano che, come dicevo, ecco, mi ha accompagnato con molta frequenza durante questa la passata estate ed è l'ideale per dare il benvenuto adesso in questo momento di freddo inverno a Umberto Palazzo. Ciao Umberto!
Ciao, 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 ciao a tutti.
Bene, è un piacere averti qui con noi nella prima puntata del 2022. Ecco, tu, diciamo, non ti sei fatto trovare impreparato dal nuovo anno perché proprio il 1º gennaio hai pubblicato un nuovo singolo che si chiama Qui. Che cosa rappresenta questo brano nella tua lunga carriera, Umberto?
Qui è uno dei singoli che anticipano il mio prossimo album che si chiamerà Belvedere Orientale. Ed è un album che segue l'Eden dei Lunatici, che è uscito 2 anni fa. L'Eden dei Lunatici era il mio viaggio onirico nella canzone ritmica italiana della fine degli anni 60. Questo viaggio continua in parte in Belvedere Orientale, ma in questo nuovo album ho tirato fuori anche il mio amore per il suono inglese classico, per il funk psichedelico, per il soul, quindi oltre ai richiami alla musica italiana degli anni 70, che mi piace, cioè Lucio Battisti, Lucio Dalla, Ivan Graziani, Eugenio Finardi, Camerini, Enzo Carella, Pino Daniele e così via, c'è un po' più di Inghilterra, un po' più di rock. Si sente il mio amore per i Beatles, per David Bowie, Lou
Eh
Reed,
beh,
Paul Weller, Marvin Gaye, Soul, Paul Simon, così via.
certo, si sente infatti che c'è una grandissima cultura musicale, una grandissima esperienza. Tu hai parlato dell'Inghilterra e io voglio andare un po' indietro nel tempo perché appunto per la tua storia è stato molto importante un viaggio a Bristol dove tu hai visto dei concerti che io ti invidio moltissimo perché se non erro hai assistito a dei concerti anche di Siouxsie and the Banshees, insomma cose fantastiche. Io per motivi anagrafici, ecco, non sono potuta andare in Inghilterra prima dell'85, diciamo, 86. Raccontaci un po', ecco, che cosa svegliò in te quella esperienza e cosa ricordi?
Io mi sono trovato a Bristol nell'estate del 1981 perché mia zia era sposata con un signore inglese e abitava lì, quindi sono stato con mio cugino a trovarla e dato che comunque loro lavoravano, eravamo allo stato brado per sempre, tutto il
Fantastico.
tempo. Io mi interessavo già di musica, già leggevo Rockerilla, quindi ho portato mio cugino alla ricerca di dischi, andavamo nei negozi, ho portato giù una valigia di roba e in quei giorni c'era uno dei concerti di presentazione del tour di Juju di Siouxsie and the Banshees, che è stata un'esperienza meravigliosa, nel senso che non potevo immaginare dall'Italia. Ed è stato vabbè, quello che ho suonato che suonavo negli anni Ottanta era molto ispirato al post-punk inglese, a Siouxsie and the Banshees. Somigliava molto alla mia band degli anni Ottanta, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, i primi Cure. Però l'Inghilterra per me è stata poi anche Rolling Stones, Beatles, soprattutto con l'esperienza degli Allison Run insieme ad Amerigo Verardi.
Certo.
Sono cose che ho avuto tempo per interiorizzare più tardi.
Certo, e poi dopo sono arrivati Massimo Volume, che anch'essi sono una band amatissima di culto nella storia della musica d'autore italiana. E come è nata quell'esperienza?
Ma è nata proprio dalla cantina degli Allison Run perché Mimì e Ciecio suonavano Garage, in realtà, Garage Punk. Anch'io avevo il progetto con gli Agri Kings, che era un'altra band Garage Punk. Loro suonavano in una band di marchigiana, di cui no, Magstar credo che si chiamassero. E cercavano un cantante perché volevano continuare. Io avevo delle idee più post-punk, le abbiamo messe insieme ed è venuto fuori questo trio che è andato avanti un po' anche senza batteria e poi sono diventati Massimo Volume.
Certo, una band che ha fatto lo spoken word prima ancora che questo tipo di performance andasse di moda qui in Italia, cioè, precursori anche in quello, no? Perché ora lo fanno un po' in tanti, no?
Beh, il massimo volume sono la pietra di paragone, cioè, insomma, l'originalità del massimo volume era in quella, anche se poi non sono stati primissimi, magari gli Starfuckers l'ho fatto un attimo prima. La differenza del massimo volume stava nel contenuto delle storie, che
certo,
comunque erano nel guardare la realtà vicina e nel saper raccontare storie. Questo mi ha una grandissima capacità letteraria.
Certamente, certamente. E poi, ecco, perdonami Umberto se andiamo un po' velocemente, un po' per sommi capi, però per me è veramente un piacere averti qui e raccontare ai nostri ascoltatori tutte le cose fantastiche che hai fatto. Poi c'è stato il Santo Niente e anche i concerti assieme ai CSI, se non sbaglio.
Beh sì, col consorzio abbiamo fatto due album, La vita è facile nel 95, e Se in Rumo non vuole mai nel 97, con in mezzo la colonna sonora di Jack Frusciante uscita dal gruppo del 96 che ho curato io. E poi abbiamo avuto anche la fortuna di aprire forse una decina di date del tour di Tabula Rasa Elettrificata.
Un disco bellissimo, insomma.
Il momento di massima espansione del vero rock indipendente, ma io preferisco la parola alternativa, rock alternativo. Sì. Quel tour forse è stato l'apogeo del rock alternativo italiano, che comunque degli anni 90, ma che arrivava dagli anni 80.
Certo.
Tutti i protagonisti di quel periodo si conoscevano già dai meeting delle etichette indipendenti che si facevano a Firenze nella Fortezza d'Abbasso una volta. C'era stata una lunga preparazione per arrivare a quel momento, poi da lì in poi c'è stata una mutazione ed è diventata un'altra cosa l'indie.
Certo, sono cambiate veramente tante cose. Tu come la vedi? Ecco, arriviamo un po' alla contemporaneità. Come vedi questo periodo?
Ma lo vedo strano perché comunque io ho sempre sostenuto che bisognava stare lontani da Sanremo, lo dico dagli anni 80.
Mi trovi, ma non d'accordo, di più mille volte, mille milioni di volte.
Cioè, il mio slogan è sempre stato Sanremo dell'Enda Est. Il circuito alternativo è nato come contrapposizione all'industria, io insomma c'ero, me lo ricordo, dall'inizio degli anni 80 è quello che si è messo in piedi partendo dal punk, dall'hardcore, era proprio un circuito che fosse alternativo alle logiche delle major.
Lo dice la parola stessa, perché poi se diventa come quell'altro circuito, ma che alternativo, eh?
Adesso indie è soltanto un entry level, una linea giovane delle major, la faccia con cui le major si presentano a un certo pubblico, con le logiche delle major. Del resto lo stesso Lodo Guenzi ha denunciato il fatto che si sono fatti mangiare dalle major e dalla logica, c'è una logica di singoli o fai il singolo nuovo ogni 4 mesi oppure sei fuori, sei dentro, sei fuori.
Certo, oppure c'è il talent in cui tu comunque ti fai parte di quel tritacarne terribile e vieni comunque consumato, insomma. Però il problema è che anche quello è uno degli specchietti per le allodole che vengono prospettati ai giovani artisti. Quindi noi dopo avremo un ospite che è giovane anche se è al suo secondo album. E tu quali sono i consigli che daresti a chi si affaccia al mondo proprio della musica alternativa, che sia rock, che sia musica d'autore, insomma, chi vuole farcela, ma senza appunto entrare in quella macchina infernale?
Ma che ne so, lui dovrebbe dare consigli a me, perché lui è giovane, sa come fa il mondo adesso, sono un boomer, un relitto del passato che miracolosamente fa ancora dischi, non ho proprio nessun consiglio da dare, anzi, poi mi sento in intervista per capire qualcosa.
Benissimo, allora faremo uno scambio, sentiremo cosa Eugenio Saletti può consigliare a Umberto Palazzo. Senti Umberto, parliamo del nuovo singolo, perché ecco, tu hai scelto di farlo uscire proprio il 1° gennaio, quindi mi sembra una bella cosa, una bella impresa. E poi ecco, è accompagnato da un videoclip che si guarda e si riguarda, no? Perché sono tutte immagini vere della tua infanzia, o sbaglio?
Sì, il pezzo è dedicato a mio padre, che è scomparso l'anno scorso, e le immagini sono state girate quasi tutte da mio padre, che era un cinematore, aveva una videocamera, più videocamere Super 8, e ha lasciato moltissimi filmini che ho fatto digitalizzare, ho preso una piccola parte per questo video. Il disco l'ho fatto uscire al 1° gennaio del 2022, anche scaramanticamente. In realtà doveva uscire l'anno scorso il disco, ed è pronto da un bel po', tant'è che sono già a buon punto con il prossimo disco. Soltanto che il 2021 è stato un anno veramente per me devastante a livello familiare, anche a livello personale, perché non sono stato molto bene, il Covid non c'entra niente. Mi è successa tutta una serie di fatti che non mi hanno permesso assolutamente di pubblicare l'album nel 2021, quindi ho voluto iniziare dal 1° giorno del 2022 con la pubblicazione dei nuovi brani per farlo uscire almeno nel 2022.
E questa mi sembra un'ottima idea, e noi veramente ti auguriamo tutto il meglio, ci auguriamo a tutti quanti noi come comunità, come collettività di artisti. E questa cosa che mi racconti di tuo padre, sai, mi fa pensare al fatto che vedendo il tuo video io ho ripensato a un film bellissimo, un documentario di Alina Marazzi, che non so se tu hai visto, di qualche anno fa, e anche quello era fatto da filmini familiari, anche quelli girati dal padre, e raccontava la storia della mamma di questa regista. Ecco, era veramente molto commovente. Allo stesso modo, vedendo il tuo, ho provato un po' le stesse emozioni, no? Perché si respira la nostalgia anche di quell'infanzia in cui con una chitarra giocattolo ci si sentiva protagonisti, no? Ma mi sembra che abbia avuto già moltissimo riscontro, no?
Ma se, rispetto ai miei standard, sta andando benissimo. Sia per la canzone che per il video. Il video piace molto, ma anche la canzone, devo dire che è già un pezzo, forse il pezzo più amato del mio repertorio finora.
Ah, questa è una buona cosa. Non te lo aspettavi? È una sorpresa?
No. Sì, sai cos'è? Che quando scrivi le canzoni, le ami tutte nello stesso modo, poi quando le porti fuori ti accorgi quelle che piacciono di più, oppure quando le suoni molto. Io non ho avuto occasione di suonarle molto, le canzoni nuove. Dopo un po' che le suoni, se sono valide continui a suonarle, se non lo sono le abbandoni, però ci vuole un po' per capirlo da soli. Quando poi le proponi alle persone, cambiano, perché vedi, cambiano proprio le canzoni, perché diventano delle persone, le persone ne fanno il loro uso e le amano oppure le ignorano, e questa è una delle più amate in assoluto, devo dire. Non me lo aspettavo, non mi aspettavo neanche che sarebbe diventata automaticamente uno dei miei pezzi oramai già simbolo. Sono imbarazzato perché in realtà non la so suonare dal
vivo. Quindi ora ti metti a studiare, ti preparerai.
Adesso devo studiare, perché io i dischi, per me tutti i miei ultimi dischi solisti, anche le colonne sonore, i dischi elettronici, sono fatti completamente con una rigorosa estetica e filosofia do it yourself. Per me l'avere indipendenza è farsi le cose da solo, cioè,
assolutamente.
Io sono assolutamente esagerato, nel senso che mi faccio pure da solo i video, la grafica dei dischi, però secondo me l'indipendenza e l'alternativa è riuscire a fare le cose, avere un'idea su come realizzare le cose avendo a disposizione pochi mezzi, non cercare per forza di somigliare alle mega produzioni, ma inventarsi un modo per fare le cose con i mezzi che si hanno a disposizione, farlo suonare bene, farlo apparire insomma decentemente. E quindi questo comporta il fatto che io lavoro in maniera casalinga, perché io studio in casa, e produco moltissimo. Producendo moltissimo, in genere, e sono diventato anche piuttosto veloce negli anni, quindi normalmente su una canzone ci sto da 3 giorni a 10 giorni massimo, dopodiché la lascio lì, la cantono, finita, chiusa, missata, e passa un'altra, ma non la suono mai più finché non preparo il concerto dal vivo. Questo pezzo quindi non l'ho ancora preparato, perché negli ultimi concerti che ho fatto non l'ho neanche preso in considerazione, non mi aspettavo che piacesse così tanto. Bene, ma adesso devo sbrigarmi a impararla, perché è imbarazzante.
E certamente, ma insomma, penso che sarà una bellissima esperienza. Ma ci puoi dare un po' un orizzonte di eventuali date, oppure dell'uscita del nuovo album, oppure ancora questo è prematuro, Umberto?
Siccome poi faccio tutto da solo, quindi anche l'uscita è molto... Vado dal laboratorio a farmi stampare i CD, solo l'LP.
Perfetto, sei un artigiano della sì, musica alla fine, no?
Beh, solo l'album in vinile esce con un'etichetta francese che si chiama Diggers Factory, che comunque fa una specie di crowdfunding, nel senso che si compra l'album. L'album prima, e poi quando viene realizzato viene recapitato. I tempi per il vinile purtroppo oramai sono lunghissimi, perché le major hanno iniziato a ristamparlo, quindi c'è una lista d'attesa enorme per avere il vinile. L'altra volta ci sono voluti 4-5 mesi prima.
Accidenti?
Purtroppo i tempi sono questi oggi. Il CD uscirà a metà febbraio. Il vinile si potrà già acquistare, credo, faccio uscire un altro singolo prima, e poi vedremo.
Certo, certo, ma tu...
Come andare in giro a suonare dal vivo, perché
lo so.
In questo momento mi sto occupando della promozione, della pubblicazione, non sto prendendo date, però ho tanti sistemi diversi per andare in giro, perché ho... Parto dal basic, da solo con chitarra e batteria elettronica, da basker, perché sono attrezzato con un'attrezzatura portatile con le ruote e posso mettermi anche in mezzo al mercato, e lo faccio, vado a suonare anche dal...
Meraviglioso!
Oppure ho una band componibile che va da 2 a 6 elementi... a seconda dell'opportunità, della stagione,
certo,
dei musicisti disponibili. Essendo un solista, i musicisti possono anche ruotarsi, insomma,
cioè variare, certo, sì. Certamente. Poi tu, Umberto, sei molto attivo anche sui tuoi social, quindi chi volesse seguire appunto le prossime uscite, anche il crowdfunding e il nuovo singolo e le date, potrà farlo andando sulla tua pagina Facebook, no?
Sì, la pagina ufficiale si chiama Umberto Palazzo, è il Santo Niente, ho lasciato ancora la denominazione,
certo.
Santo Niente, perché comunque non rinnego nulla
ecco.
del passato, anche se adesso sono lontanissimo, sono decisamente più retropop, ma penso anche che, cioè, suono canzoni melodiche che ricordano il pop degli anni 70, ma in realtà quel tipo di pop... che ha una struttura armonica completa e variegata, con delle melodie ampie, e quanto di più lontano ci sia dal pop attuale, che gira su dei moduli di 4 accordi ripetuti all'infinito, allo sfinimento.
Sì, assolutamente.
Tutti sono sempre poi le stesse progressioni armoniche, proprio per decreto governativo.
per DPCM, no, infatti. Non diciamo quella parola, per carità, che apriamo poi un vaso di Pandora, non lo vogliamo fare. Allora io ti ringrazio veramente tantissimo, Umberto, per averci dedicato tanto tempo e averci fatto anche viaggiare nella tua bellissima carriera. Insomma, aspettiamo bel vedere orientale.
Yes, va bene. Quindi ci ascoltiamo il pezzo adesso.
Adesso assolutamente ci ascoltiamo il pezzo, dopo tutta questa lunga e bellissima chiacchierata. Noi ti ringraziamo e poi speriamo di vederti presto dal vivo qui a Roma. Grazie a Umberto Palazzo.
Grazie Ludovica, grazie a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Eccola qui, ci ascoltiamo per l'appunto qui da Umberto Palazzo.
ragazzi buoni, perfarmonili, incantati sui miei occhi d'innocente. Qui c'è una giungla di fili d'erba e scarabei come folletti nelle più sciocche, colorate fantasie. C'è una stanza divisa in tre, con mia nonna e mia sorella. Che leggo Thor e che faccio evoluzioni scordinate che poi chiamo karate. E qui c'è anche mia madre, mi chiama dalla finestra, dice vieni su che festa. C'è mio padre sveglio alle sei, che lavora al suo progetto. C'è TV bianco e nero su un compatto a transistor. Io registro Sanremo. Parlare di un nuovo bambino che deve arrivare. Sveglio alle sei.